La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, settimo episodio.
Tornando sulla costa ovest degli Stati Uniti, e in particolare nella baia di San Francisco, bisogna accennare alla cosiddetta scuola di Palo Alto, che porta alle estreme conseguenze il relativismo del pensiero di Bateson. Più una rete di ricercatori, un collegio invisibile, che una vera e propria scuola, ne fanno parte psicologi e psichiatri del calibro di Paul Watzlawick, Jay Haley, John Wickland e Don Jackson, oltre a figure quali Ray Birdwhistell, ideatore della cinesica, tipo di comunicazione non verbale basata sui gesti. Nel 1958 Don Jackson fonda a Palo Alto il Mental Research Institute, un'istituzione indipendente, multidisciplinare e senza fini di lucro, con l'obiettivo di compiere ricerche scientifiche sul comportamento umano per risolvere problemi legati alla famiglia e agli altri livelli di organizzazione sociale. Qui si svilupperanno una serie di terapie innovative, tra cui quella sistemica, quella familiare e quella strategica, e soprattutto quella che è considerata il marchio di fabbrica di Palo Alto, la terapia breve. Spostando l'accento dall'indagine sulle cause profonde, storiche e individuali dei problemi psichici, considerati un mero disfunzionamento comunicativo, al cambiamento comportamentale, la terapia breve interviene direttamente sui sintomi per curarli, basandosi sui problemi relazionali del soggetto in questione. Rifiutando la classica psicanalisi, giudicata troppo lunga e profonda, si praticano una serie di interventi diretti in situazioni concrete. I cinque punti in cui può essere schematizzato questo approccio sono: 1. La comunicazione è il fondamento, la matrice di ogni sistema sociale o culturale. 2. L'apprendimento è un processo retroattivo, continuo e gerarchico. 3. La comunicazione favorisce la lotta contro il disordine entropico. 4. I sistemi di codifica verbali e non determinano in modo inconscio gli scambi comunicativi. 5. Di natura interattiva, la comunicazione umana si basa sulla metacomunicazione, ovvero sulla capacità di contestualizzare.
Voglio dire una cosa, noi crediamo molto nel vaccino bene comune.
Due importanti azioni che possiamo fare per difenderci dal nuovo coronavirus che sembra sparito, ma in effetti, dicono tutte le organizzazioni, sia nazionali che internazionali, circola ancora anche qui in Italia. La prima è scaricare la app Immuni, funziona su tutto il territorio nazionale, ci mette al sicuro che se siamo entrati in contatto con qualcuno contagiato arriva un messaggio di allerta. La seconda operazione, dottor Ieraci, la dobbiamo fare settembre-ottobre prossimo ed è vaccinarci contro l'influenza. Perché?
Perché le categorie a rischio per influenza sono largamente sovrapponibili a quelle per il Covid.
La proposta è di vaccinare i bambini da 6 mesi in su e poi i sessantenni, quindi riducendo di 5 anni la soglia, prima era 65 anni, per la gratuità del vaccino.
In questo la Regione Lazio devo dire che è molto innovativa, perché ha previsto l'obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale negli over 65, ha introdotto una forte raccomandazione per i bambini da 6 mesi a 6 anni, perché non dobbiamo dimenticare che i bambini si ammalano più di frequente rispetto all'anziano e l'ospedalizzazione dei bambini tra 0 e 2 anni è simile proporzionalmente a quella dell'anziano.
Il bambino può contagiare il nonno che va a finire in ospedale e lì magari si prende il Covid, quindi è un circolo che dobbiamo spezzare.
È fondamentale questo concetto della solidarietà, vaccinarsi per l'influenza non solo per se stessi ma per tutti gli altri che ci sono accanto. Non solo vaccinare il soggetto a rischio, ma tutti i contatti stretti e qui anche i professionisti della salute.
Siamo dilettanti, noi siamo dei professionisti.
Professionisti? Ma non saremo due stronzi. Provolone? Provolone!
Il vaccino è un'arma di distruzione di massa. Un'arma vera e propria, non è una metafora. La prima vaccinazione di massa per l'influenza stagionale fu fatta all'inizio degli anni 40. Gli americani la facevano ai loro soldati che poi venivano mandati in guerra in Europa. Certamente quella del vaccino è una guerra, c'è poco da fare. È una guerra vera e propria. È una guerra che si combatte, peraltro, in questo momento con 2000 test clinici in corso. Una guerra globale, una guerra mondiale. Ci sono almeno 75 studi registrati e una decina di questi studi sono ormai arrivati alla fase conclusiva, cioè alla fase 3, all'ultima sperimentazione. Ce n'è anche uno italiano che si muove tra un asse abbastanza inconsueto dalla campagna, dall'agro pontino, da Pomezia fino a Oxford, nella campagna londinese, ma quello che ci interessa di più oggi, quello che è veramente più vicino oggi ad arrivare nelle nostre case, è quello della Pfizer BioNTech. Ha una sigla, si chiama BNT162B2, il vaccino più veloce del West. È quasi pronto. Questa settimana la Pfizer ha detto è molto efficace, nel 90% dei casi, tantissimo per un vaccino. Allora a questo punto abbiamo svoltato. Nella realtà però, per ora ha svoltato Wall Street soprattutto, perché immediatamente il titolo Pfizer è andato alle stelle, tanto che il suo presidente, il presidente della Pfizer, che si chiama forse non a caso Burla, neanche per scherzo ha venduto tutte le sue azioni e si è incassato 5 milioni e mezzo in poche ore. Il problema, insomma, è inutile negarlo, questa è una grande guerra ed è anche una guerra di soldi, ci sono miliardi di persone da vaccinare, e persino pensate una guerra fredda, perché nel giorno in cui la Pfizer ha detto noi abbiamo il vaccino giusto, i russi hanno detto ma anche noi, il nostro vaccino, che si chiama Sputnik, come la prima sonda dell'Unione Sovietica, è ancora più efficace del vaccino americano. Ombre di guerra fredda. Freddo è un termine importante, perché questo vaccino della Pfizer, che notizia di oggi dovrebbe arrivare in 1000 ospedali italiani alla fine di gennaio, con 1.600.000 dosi, intanto per cominciare, deve comunque essere tenuto a temperatura sotto zero, 75 gradi sotto zero. Bisogna costruire i congelatori, ma anche se noi avessimo costruito i congelatori, anche se noi avessimo vinto questa battaglia, questa guerra, fossimo stati così veloci da creare il vaccino più veloce del West, anche se riuscissimo a portarlo in casa di miliardi di persone che devono potenzialmente vaccinarsi, però c'è un piccolo, incredibile problema. Abbiamo chiesto a un serissimo istituto demoscopico, l'SPV, uno dei più importanti in Italia, di fare un sondaggio, poi ne parleremo più diffusamente, ma questo è il dato più incredibile, forse anche più inquietante. Abbiamo chiesto, quando sarà pronto il vaccino, lei si sottoporrà alla vaccinazione? Bene, un italiano su tre dice di no, addirittura un italiano su tre, 14, il 14% dice no, nemmeno se sarà obbligatorio, solo se sarà obbligatorio il 20%. E allora la conclusione è che se questa del vaccino è una guerra, i nemici forse siamo anche noi.
Strasburgo, 26 gennaio 2010. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata al Consiglio d'Europa per rispondere alla mozione Le false pandemie, una minaccia per la salute. Primo firmatario della mozione è il medico tedesco Wolfgang Wodarg.
Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'OMS sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza? Prima la viaria, ora la suina. Per l'OMS è una tragica perdita di credibilità.
La viaria ce la ricordiamo tutti. 3 anni di inquietudine fra roghi di pollame e mascherine. L'OMS era pessimista.
È solo una questione di tempo. Il virus aviario si mescolerà con un virus umano, scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni, potrebbero morire fino a 17 milioni di persone.
286 persone sono morte di aviaria, vivevano a stretto contatto con il pollame. Nel frattempo gli acquisti di Tamiflu fatti dai governi avevano portato 4 miliardi di franchi nelle casse di Roche. Il farmaco era ritenuto utile nel caso la popolazione si fosse ammalata in massa di aviaria. Messico, primavera 2009, primi casi di influenza suina. Tornano in voga le mascherine. All'inizio dell'estate l'annuncio ufficiale.
Inizia oggi nel mondo la pandemia influenzale 2009.
Influenza pandemic.
Rispetto all'aviaria, l'OMS sembrava più ottimista.
La stragrande maggioranza dei pazienti presenta sintomi leggeri e guarisce presto.
Ma è comunque pandemia. I media e le autorità seguono le indicazioni dell'OMS.
Alle 18:10 di oggi la direttrice generale dell'OMS ha proclamato il livello 6 della pandemia.
Buonasera, la diffusione della febbre suina nel mondo si è trasformata in una pandemia.
Phase 6.
Cette grippe, selon les spécialistes, peut rester tout à fait comparable à une grippe ordinaire.
Siamo tutti uniti in questa situazione e ne usciremo tutti insieme.
Thank you.
L'annuncio dell'OMS scatena la macchina pandemica. Disinfettante, mascherine, preoccupazione. I primi dati sono rassicuranti, non sembra una cosa grave, ma gli esperti e l'OMS dicono che rischiamo di finire come con la spagnola. Anno di grazia 1918, ci furono 40 milioni di morti.
Durante l'estate si era calmata, per ricomparire nell'autunno del 1918 e colpire con la violenza che conosciamo. Quindi, anche se in questo momento vediamo solo casi leggeri, non possiamo dire che cosa accadrà domani.
I governi hanno speso milioni di franchi per acquistare decine di milioni di dosi di vaccino pensando al peggio. Ma la maggior parte della popolazione ha scelto di non vaccinarsi e tutti gli stati hanno milioni di dosi inutilizzate, stoccate in celle frigorifere. Ma cosa ci aspettavamo esattamente da una pandemia?
L'OMS ha sempre comunicato cosa fosse una pandemia. Lo ha fatto nel 2004 e nel 2005. Pubblicavano la descrizione sul loro sito e i governi la traducevano e applicavano nei loro paesi. La pandemia era definita una malattia che si diffonde molto velocemente e che provoca un grande numero di malati gravi e di morti.
E in effetti questo evocava il fantasma della spagnola, morti e malati. E se ce lo dicono gli esperti, se lo dice l'OMS, ci crediamo e ci spaventiamo, no? Tom Jefferson è un medico epidemiologo che lavora per la Cochrane Collaboration, un gruppo di ricerca indipendente. L'abbiamo intervistato nell'estate 2009 in piena pandemia. Jefferson ci aveva sorpreso con una risposta strana a una domanda banale.
Cos'è una pandemia?
Sinceramente non lo so. Perché secondo l'OMS non vale più la definizione classica di pandemia. Nel concetto di pandemia c'è sempre stata l'apparizione di un nuovo virus contro il quale la popolazione non aveva difese immunitarie. Un virus che avrebbe provocato un grande numero di malati gravi e di morti. Nella nuova definizione non ci sono più morti e malati. Non capisco che differenza ci sia adesso, secondo l'OMS, fra un'influenza pandemica e una stagionale.
Nei contratti fatti con l'industria per la fornitura di un vaccino pandemico era previsto che gli accordi sarebbero entrati nel vivo quando l'OMS avesse proclamato una pandemia. L'OMS doveva solo premere un bottone. Grazie al cambiamento della definizione, una volgare influenza è stata presentata come una pandemia e sono cominciati gli affari.
Un'accusa pesante. Eppure il contratto stipulato nel 2007 dalla Germania con l'industria conferma: quando l'OMS dichiara il livello 6, inizia la pandemia. Ed entrano in essere gli accordi per le forniture dello speciale vaccino pandemico. A Strasburgo l'OMS ha respinto l'accusa.
Lo dico una volta per tutte. Le decisioni e le raccomandazioni dell'OMS sulla pandemia influenzale non sono state impropriamente influenzate dall'industria farmaceutica. L'industria ha fatto quanto le è stato chiesto di fare. Abbiamo risposto alle richieste delle istituzioni preposte a decidere nel rispetto delle leggi internazionali e in modo trasparente. Nella lotta alla pandemia influenzale, l'industria è stata un partner affidabile e responsabile.
Klaus Stöhr è stato per anni alla testa della task force dell'OMS sull'influenza, era sempre in TV per informarci sulla viaria. Nel 2007 Stöhr è passato alla Novartis, è diventato un pezzo grosso nel settore vaccini influenzali. L'olandese Albert Osterhaus siede nel SAGE, il comitato esperti OMS per i vaccini. Al tempo stesso, Osterhaus ha fondato un'azienda che produce vaccini ed è presidente di ESVI, Associazione degli Esperti Europei in Influenza. ESVI è finanziata al 100% dai produttori di vaccini. Anche il professor Escola fa parte del gruppo di esperti che danno consigli all'OMS sui vaccini. Le ricerche del suo istituto in Finlandia dipendono da 6 milioni di euro che GlaxoSmithKline, produttore di vaccini, versa ogni anno sul conto dell'istituto. I contratti sono stati stipulati dai singoli governi. In Francia, Germania e Italia sono di pubblico dominio. In tutti e tre lo Stato solleva l'industria da eventuali richieste di risarcimento danni. Stavolta la Svizzera ha comprato tre vaccini pandemici: Celtura, Focetria e Pandemrix. Celtura è stato autorizzato per il mercato solo in Giappone, Germania e Svizzera. È un vaccino ad alta tecnologia. Anziché con le classiche cellule di uova, Celtura è realizzato con cellule di cane.
Cellule di cane. Cellule di cane.
Se il governo deve fare velocemente scorte di un prodotto che ancora non esiste sul mercato, ci può essere una sorta di partecipazione ai rischi. Si tratta di una situazione di win-win.
E ça c'est tout à fait normal dans la mesure où c'est une win-win situation.
Win-win, ovvero rischiamo e vinciamo tutti e due. Il principio è ragionevole, solo che stavolta win-win mica tanto. Gli stati devono saldare fatture con tanti zeri e smaltire milioni di vaccini avanzati. L'industria registra una grande annata. Grazie alla pandemia, Novartis ha guadagnato 1 miliardo di franchi, GlaxoSmithKline 1 miliardo e 700 milioni di franchi, Roche con il suo Tamiflu oltre 3 miliardi di franchi. E da noi? Le autorità si sono date molto da fare. L'UFSP ha tenuto una ventina di conferenze stampa.
L'infezione dilaga. Negli Stati Uniti è morto un bambino.
In questo momento la suina sembra più leggera di un'influenza stagionale.
Rispetto al contesto internazionale, la Svizzera sembra molto tranquilla. Siete voi che minimizzate o sono gli altri troppo allarmisti?
Un cantone ci ha chiesto se deve formare più personale per i crematori, in previsione dei tanti morti da pandemia. Si tratta di una malattia leggera, paragonabile a una comune influenza.
Con i cantoni è tutto pronto. Possiamo vaccinare in massa la popolazione in 2 settimane.
Febbraio 2010. L'Ufficio federale della salute convoca la stampa per annunciare che la pandemia è finita. Superstiti 3 giornaliste. Pare che solo il 14% della popolazione abbia accettato di farsi vaccinare. Ci sono avanzate 11 milioni di dosi, pagate 70 milioni di franchi. Ma non siamo soli. In tutto il mondo è in corso una frenetica svendita di vaccini pandemici perché stanno per scadere. La Svizzera ha venduto all'Iran 750.000 dosi di Celtura, il prodotto innovativo. Alcuni governi tentano di ricontrattare gli accordi firmati con l'industria. Vasella per Novartis ha avvisato: la prossima volta che ci sarà una pandemia, e ci sarà una pandemia, i governi che si sono dimostrati partner affidabili saranno trattati in modo preferenziale.
Pongo per principio che tutti gli abitanti di questo paese debbano divenire ipso facto i nostri clienti designati.
Tutti è pretendere un po' troppo.
Dico tutti.
Certo, teoricamente ciascuno può diventare da un momento all'altro nostro cliente occasionale.
Cliente occasionale? Ma che cliente occasionale? Cliente regolare, cliente fedele.
Ma occorrerà che prima si ammali.
Ammalarsi? Ammalarsi. Sì, io non conosco gente sana. Sa cosa diceva Pasteur? Coloro che si credono sani sono malati senza saperlo.
Pasteur?
Lui.
Ah, è una bellissima teoria.
Teoria profondamente moderna, signor Muschi, ma ci ha mai pensato? Guardi che cosa fa l'esercito. Ti mette una divisa e tu diventi un soldato. Prima eri un borghese, ora sei un militare. Ebbene, noi possiamo fare altrettanto. Nello zaino d'ogni soldato c'è un bastone da maresciallo, diceva Napoleone. Ebbene, io dico... Nelle vene d'ogni uomo c'è il germe della malattia. Noi dobbiamo organizzare gli abitanti di questo paese come un grande esercito. Ah, un esercito di ammalati, e ciascuno col suo grado. Ammalati lievi, gravi, gravissimi, mortali, così come nell'esercito ci sono i soldati, i graduati, gli ufficiali. I generali.
Gioca, gioca, bel bambino. Babbo ti ha comprato un computerino, e qui dentro quel che serve puoi trovare. Schiaccia un tasto se vuoi vedere il mare. Ai miei tempi c'era scuola, libri, gomme e matite colorate. La cartella che pesa pesava sulla schiena. Le ricordo le mamme disperate, ma tu puoi non uscire, il tuo maestro lo puoi vedere in uno schermo, lo puoi chiamare, ci puoi parlare, e se sei stanco con quel tasto lo puoi fermare. Ma che bello, che futuro, non avrete più bisogno di nessuno. Potrete fare a meno di pensare, ma ci pensi, che gioia non parlare.
Nei miei incontri di questo periodo, che sono stati numerosi, ho avuto occasione di discutere di questo tema anche con molti tecnici che si occupano appunto dell'implementazione del 5G, e mi hanno assicurato che non ci vorranno almeno 5-6 anni prima che questa tecnologia arrivi a regime. Quindi io dico, abbiamo tutto il tempo per valutare quali sono gli impatti. Non è che noi chiediamo, blocchiamo, annulliamo tutto il sistema delle radiofrequenze. Io sono consapevole che, per esempio, l'agroecologia potrebbe essere implementata da tecnologie di questo tipo, però circoscritte a dei precisi comparti della società, così come le pubbliche amministrazioni, gli ospedali e altri settori che hanno bisogno di specializzarsi con comunicazioni sempre più veloci e più capaci. Ecco, 5 anni sarebbero sufficienti per avere veramente un quadro completo. E guardi, se si conoscono i pericoli si possono adottare misure di protezione, ma se noi adottiamo queste tecnologie al buio non siamo in grado di assumerci nessuna responsabilità nel settore della protezione della salute. Quindi è estremamente necessario che prima di avanzare con questa tecnologia in maniera definitiva, che fra l'altro ritengo che fra 5 anni magari non sarà più neanche un 5G, ma sarà un 6G, un 7G, un 8G, non lo so dire che cosa, però sempre con frequenze così alte, quindi lo studio diventa ancora più necessario, Ecco, per arrivare ad adottare misure cautelative veramente efficaci, noi abbiamo bisogno di conoscere. Comunicazioni sempre più veloci e più capaci.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Grazie. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un Ted.
Signorina, mi scusi, cosa significa Ted?
Beh, in termini spaziali significa 500.000 di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta.
Mi scusi, è sicura di averci detto tutto, signorina?
Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico. Ok, panico.
Signori, ascoltatemi! L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli!
Stronzate, stronzate!
Vi ho detto che l'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state calmi!
Incredibili stronzate, incredibili stronzate!
La nave dei Foglio. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.